Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 30, un silenzio di tomba arriva dalla nostra chat perché non ci possono commentare perché questa puntata è in solitaria, è come quando si vola con la radio spenta, una cosa così, non siamo in contatto diretto col mondo, ma almeno tra di noi più o meno ci sentiamo. Io sono Michael Sacchi degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Con me questa sera manca il Paolo Amoroso, ma abbiamo il presidentissimo Marco Zambianchi.
Una buona sera a tutti gli amici ascoltatori, è un piacere essere di nuovo qui con voi e stasera senza Paolo cercheremo di non essere troppo discoli.
Sì, perché sai, Paolo è un po' l'elemento stabilizzante. Marco Zambianchi, volendo dare un riferimento web per il dottor Zambianchi, metteremo forumastronautico.it, che quasi mai pompiamo a dovere, dobbiamo proprio promuoverlo. C'è il nostro Riccardo Rossi, che praticamente è una garanzia.
Ciao a tutti, buonasera, stavolta a solo chi ci ascolta in differita, di solito dico a chi ci ascolta in diretta in differita.
Questa sera è soltanto per chi ci ascolta in differita, così vediamo se qualcuno ci scarica in più. In realtà no, i numeri sono abbastanza sempre pendenti verso gli ascoltatori in differita, quindi in realtà facciamo tutto questo discorso ma è soltanto per strizzare l'occhio a chi ci segue tutti i giovedì sera, perché in realtà non fa molta differenza per noi. Ma non c'è Paolo, ma c'è una voce che avete sentito di recente ogni tanto e cerchiamo di farlo partecipare ogni volta che ci dà la disponibilità, il nostro Filippo Magni.
Buonasera anche da parte mia da Milano, dal vostro backup mica tanto preferito, ma no, quello che passa il forum.
Quello che passa il forum, non sei soltanto il backup delle voci, sei anche l'amministratore di Forum Astronautico. Ci tengo a far sapere che il tuo aiuto è preziosissimo, perché io e Marco abbiamo sempre un sacco di cose per la testa, tu pure, ma sei molto più volenteroso di noi, insomma. Grazie per il tuo lavoro, Phil, e grazie per essere con noi questa sera. Possiamo partire con la puntata. Sono abituato a cambiare le telecamere, fare tutte quelle cose lì che questa sera sono assolutamente inutili. In più da Hangout mi arrivano strani suoni, è strano. Questa sera è un problema, giusto per curiosità, è un problema globale di Hangout.
È Marco che tenta disperatamente di mutare gli altri per il fruscio, ma il fruscio sei tu, Mike, quindi farebbe
Facciamo la prova.
Ok, ma
No, ma già lo sappiamo che così, però sappiamo che
è vero, te. Guarda che ha mutorire il regista, sentite che pace, sono fermate le cascate del Niagara.
Nella sua registrazione locale, teniamolo, siamo muto. Puliti.
Lo facevo solo per fare un po' di vandalismo a Michael, così togliere la parola al regista è una cosa brutta, ma...
Stiamo cadendo sempre più in basso.
Però adesso ti devi desmutare.
Io mi sentivo e la registrazione aveva la mia voce, ma volevo fare un gancio per la prima notizia, che ho un po' riarrangiato la scaletta, quindi volevo dire che stiamo cadendo sempre più in basso con i vostri commenti tecnici, ma Filippo Magni potrebbe dare un altro significato a cadere sempre più in basso.
Sì, cadiamo un po' sempre più in basso, come anche fa Goce, ma non è proprio lo stesso, perché Goce è il nostro satellite preferito, nel senso che c'è anche Giuseppe Albini che si occupa di questo satellite, proprio nostro amico e membro del forum, e non finisce mai di stupire Goce, perché ormai è prossimo alla fine della missione, perché il suo propellente, lo Xeno, che genera una spinta grazie al motore elettrico, sta ormai scarseggiando, e per concludere la fase operativa della missione, chi gestisce la missione ha deciso di abbassare ancora di più la quota di orbita di questo satellite, che ha come obiettivo mappare il campo gravitazionale della Terra, e quindi abbassandosi ancora di più questo permetterà di acquisire dati con una risoluzione e misurazioni sicuramente migliori. La quota è stata abbassata di circa, ultimamente di circa 10 km, quindi siamo passati da 239 km medi a 229 km, che è proprio basso basso. Goce è appunto un satellite della serie Explorer di ESA e ha un design molto innovativo e particolare, è diciamo un satellite unico nella sua caratteristica, anche sia per quanto riguarda la forma, ma anche per quanto riguarda proprio la missione. Intanto vola in un assetto particolare chiamato drag free, ovvero tramite la propulsione continua e un posizionamento particolare tramite GPS, cerca di minimizzare le accelerazioni per quanto riguarda la sua orbita, ovvero cerca di volare in una condizione in cui la resistenza aerodinamica è nulla, in modo tale da non perturbare le misure relative al campo gravitazionale e alle accelerazioni del campo gravitazionale terrestre. Goce ha già completato la sua missione primaria e attualmente è in una fase di estensione della missione. E tra l'altro ha aiutato questo satellite l'attività solare che è stata bassa rispetto al previsto, e quindi, sebbene non ci si attendeva un livello di attività solare così basso, ma ci ha potuto sfruttare questo fatto e la sua missione è stata allungata ben oltre le aspettative. E infatti l'atmosfera terrestre si dilata in base anche all'attività solare, e quindi in questo caso non si è dilatata più di tanto, e quindi ha richiesto minore spinte da parte del propulsore, che ha potuto quindi tenere da parte un po' di carburante e quindi prolungare la durata della missione. E infatti, come abbiamo detto, è importante il fatto che il propulsore di Goce continui a dare una spinta costante, anche se molto bassa, proprio per minimizzare al massimo la resistenza aerodinamica. La missione, tra l'altro, è partita già nel 2009, e quindi è già qualche anno ormai che Goce raccoglie dati, e è già stato elaborato anche un primo modello del campo gravitazionale terrestre. Spesso si possono vedere le immagini un po' della Terra bitorzoluta, che rappresenta proprio come varia il campo gravitazionale terrestre, la distribuzione della massa terrestre, la varia densità e così via. L'abbassamento, diciamo, è avvenuto per step graduali. L'altezza iniziale dell'orbita era di 260 km, e poi in varie fasi è stata abbassata di, diciamo, come fossero gradini, ad agosto 2012, novembre 2012 e fino a febbraio 2013, e se sempre sfruttando anche l'attività solare scarsa. L'ultimo abbassamento dell'orbita, che è avvenuto a maggio, è avvenuto, diciamo, spegnendo il motore e sfruttando, diciamo così, una caduta libera del satellite. E Goce continuerà questa quota, quindi il lavoro di mappatura dell'intero geoide terrestre, fino alla fine della vita utile, quando si esaurirà quindi l'osseno del suo propulsore. E si stima che comunque la durata della missione non possa andare oltre la fine di questo anno, comunque. E Goce sarà destinato a deorbitare e a bruciare nell'atmosfera, come hanno fatto già altri satelliti. E niente, comunque auguriamo un buon fine di missione a questo satellite alato e un augurio anche a Giuseppe Albini, che segue da vicino la missione, insomma.
Infatti la notizia su Astronauti News era sua, se non sbaglio, giusto?
Sì, era sua. Diretto con informazioni da insider.
Intanto stasera nella nostra, diciamo, video chat appaiono cose strane. Chiaramente adesso è spuntato Integral.
Sì, ma
Marco.
mostriamo immagini che non. Di solito penso che chi ci ascolta in differita si mangia le mani quando diciamo ecco, potete vedere, ecco che stiamo mostrando, e lo guardano poi una manciata di persone. Invece in questo caso nessuno. Quindi stiamo mostrando satelliti a nessuno. Ma.
Era un gesto di rabbia per contrastare questo endorsement di Filippo per Cryosat e Goce, insomma.
Quando XMM sarà.
Deorbiterà, dici tu, vero?
Ma non è senza essere così tragici quando ci sarà qualche.
Richiameremo Filippo che dirà il nostro Marco
Era anche
Zambianchi.
XMM era la nostra missione preferita. Adesso c'è uno in più che vive sotto il ponte qui sul Reno.
Beh, insomma, dai, non avete mica appena avuto un'estensione?
Sì, XMM grazie a Dio è una missione di classe 1 per ESA, quindi è un cornerstone. Finché i nostri strumenti sono in salute non dovremmo correre rischi.
Chi non corre rischi, più o meno, è la Stazione Spaziale Internazionale che ha ricevuto, anzi sta ricevendo, in corso di ricezione, del prossimo cargo europeo ATV. Ieri sera era mercoledì, e mi perdo anche i giorni, penso che fosse il 5 di giugno, alle 23.52 è partito da Kourou, dallo spazioporto europeo in Guyana francese, il cargo ATV 4 Albert Einstein. ATV sta per Automated Transfer Vehicle, è sostanzialmente l'equivalente delle Progress, di cui parliamo molto più spesso, costruito dall'Europa, dall'Agenzia Spaziale Europea, da Astrium, da un consorzio di aziende, come contributo europeo alla stazione spaziale. Era in questo caso è stato il più pesante ATV lanciato fino ad ora, è stato il quarto. Giusto per darvi qualche numero, anzi qualche dimensione per farvi un'idea, ATV è grosso come un autobus a due piani. Sono stato sotto il mock-up ed è effettivamente abbastanza grosso. Ci si immagina un po' queste capsule di rifornimento come un po' delle scatolette, ma non è assolutamente così. Sono dei bestioni abbastanza grossi. Quindi un autobus a due piani da 20 tonnellate, più di 20 tonnellate, quindi più di mezza tonnellata in più del precedente ATV lanciato l'anno scorso, contiene vari... varie rifornimenti e oggetti che vanno portati all'interno della stazione spaziale. Una piccola lista presente nell'articolo scritto da Filippo Magni, che sicuramente potrebbe parlarne molto meglio di me, parla di 2500 kg di materiale secco, quindi questo penso che coinvolga molte cose, ma non gas e liquidi, 565 kg di acqua, 2200 35 kg di carburante per ATV stesso, che però ovviamente non lo utilizzerà tutto per arrivare sulla stazione spaziale, ma sono previsti anche 2580 kg di carburante per effettuare il reboost della stazione spaziale, come parlava prima Filippo, per mantenere in orbita qualcosa, nonostante ci si trovi nello spazio, per contrastare l'effetto di drag delle tracce di atmosfera che ci sono a quell'altitudine, è necessario continuare a spingere la stazione spaziale periodicamente per farle riguadagnare la quota persa. Mentre ATV è attraccato alla stazione spaziale, è il mezzo di riferimento, quello utilizzato più spesso, e quindi è necessario avere del carburante per effettuare queste spintarelle. Allo stesso modo, però, in altri casi si utilizza la Progress o anche il modulo Zarya, se non sbaglio, della stazione spaziale, il modulo di servizio, che in questo caso riceverà sempre la TV 860 kg di carburante. Credo che non si usi da parecchio tempo, di solito si fanno le manovre con le Progress o con ATV, appunto, lo shuttle quando c'era lo shuttle, ma in caso di necessità anche la stazione spaziale stessa ha dei piccoli motori per effettuare questi cambi. In realtà penso che vengano utilizzati anche piccoli razzi di manovra quando il sistema di controllo di assetto che sta nel segmento americano, o meglio nel TRAS, non è operativo durante docking e cose di questo genere. Tra l'oggettistica che troviamo a bordo di ATV c'è qualcosa di molto importante, c'è una pompa per l'acqua per Columbus. Columbus ha un circuito per far circolare dell'acqua nell'intero modulo allo scopo di controllo termico. L'elettronica e tutta l'attrezzatura a bordo di Columbus genera calore, come normale. Columbus non ha la possibilità di rifiutare questo calore, reject in inglese, non so esattamente come tradurlo.
Dissipare,
grazie Filippo per questo che sei qui con noi. Perché effettivamente tu mi sa che queste cose le traduci tutti i giorni quando fai gli articoli, invece io le dico in inglese, se le devo dire, ma non è che mi occupo di queste cose.
Anzi, tu più vai avanti, Mike, più ti contamini.
Infatti, no, ma ho fatto 13
Inizierà
giorni...
Inizierà a parlare anche in tedesco adesso.
Sì, mi sono appena iscritto a un corso, vabbè, ma questo è un altro discorso. a questo circuito dell'acqua che si occupa di raccogliere il calore dalle apparecchiature elettriche e di trasferirle sia al condizionatore, chiamiamolo così, a quello che raffredda l'aria all'interno di Columbus e si occupa anche di ridurre l'umidità tramite un condensatore, sia trasferirlo agli scambiatori di calore presenti sul nodo 2 per buttare il calore nello spazio grazie a un circuito di ammoniaca. Normalmente tutti i sistemi spaziali sono dotati di una certa ridondanza, ci sono più percorsi per l'acqua, ci sono più valvole di controllo per decidere dove l'acqua va e dove non va, e ci sono anche due pompe diverse che mantengono l'acqua in movimento. Una delle pompe di Columbus ha avuto un fallimento ormai un anno fa, è stato fatto un troubleshooting di recente per cercare di provare a farla ripartire, ma non ha avuto successo, quindi è diventato sempre più importante trovare una sostituzione per questa pompa, così finalmente si potrà recuperare la ridondanza piena. E la nuova pompa è a bordo di ATV. A bordo si trova anche un depuratore per le urine, UPA, Urine Processor Assembly, che dà sempre un sacco di problemi, si accende la luce e gli astronauti hanno bisogno di metterci del tempo per farlo ripartire o per verificarlo. Ci sono varie procedure che periodicamente vanno effettuate su questo importantissimo pezzo di equipaggiamento della stazione spaziale, che ovviamente rende la stazione ancora più indipendente dai rifornimenti, perché è in grado di riciclare urine ma anche altri liquidi di umidità dell'ambiente, ad esempio per farne acqua potabile e acqua utilizzabile per esperimenti o per altre attività. C'è un'antenna GPS per il modulo giapponese, che non so perché ha un sistema GPS autonomo, e poi c'è un contenitore per la strumentazione del modulo di Columbus. Qui dice strumentazione all'articolo, ma è per i tool, per gli attrezzi. Tutti noi in casa abbiamo una cassetta degli attrezzi, se non avete una cassetta per gli attrezzi non siete dei veri uomini, questo dico sempre. E Ricky mi fa segno ok. Cosa stavo dicendo? Mi sono distratto. Il contenitore per contenere questi attrezzi. Io ho visto, perché fa parte del mio lavoro, il training su Columbus, per qualche motivo, anche se non salirò mai a bordo di Columbus, so come sono attualmente stowed, messi da parte gli attrezzi a bordo di Columbus, e attualmente non è una soluzione molto comoda. Ci sono delle specie di buste di plastica arrotolate che contengono all'interno i pezzi, un po' come quelle cose che si possono appendere ad esempio, non so, alle porte a volte in bagno qualcuno delle buste di plastica con appese delle cose. Ricky sta mostrando una borsa degli attrezzi. Quella nuova è molto più simile a questa, perché diciamo, si impara qualcosa portando le cose nello spazio e provando ad usarle. Ci si è accorti che una busta che è facile da srotolare, da tenere aperta a terra, non è così facile da manovrare nello spazio, e quindi quello che è stato portato a bordo è sostanzialmente una cassetta degli attrezzi, come quella che vi potete immaginare, che potete avere a casa. La caratteristica di questa cassetta è che essendo stata disegnata, progettata apposta per Columbus, ha dimensioni e forma specifiche, e quindi è stata realizzata mediante il metodo della stampa 3D. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa del fatto che una stampante 3D arriverà a bordo della stazione spaziale presto. Tutto è un po' più complicato quando si parla di spazio, quindi sono stati fatti estensivi test per questa scatola degli attrezzi per evitare che il materiale con cui è stata realizzata, il materiale della stampante 3D, rilasci ad esempio gas nocivi. Quindi cioè, si sono fatti dei test, e questa sarà la validazione di un oggetto stampato con una stampante 3D nello spazio. Speriamo che un domani anche gli attrezzi potrebbero essere stampati con una stampante 3D, così da non doverli mandare su, ma dover mandare su soltanto del generico materiale per la stampante 3D. Caratteristica di questo lancio è che il distacco dello stadio superiore dell'Ariane 5 verrà filmato con una stereocamera, anzi è stato filmato con una stereocamera 3D, così si avrà delle immagini importanti per valutare il comportamento del vettore in quella fase. E insomma, si impara qualcosa anche per migliorare la sicurezza e l'affidabilità del vettore Ariane 5, che è già molto 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 affidabile. ATV raggiungerà la stazione 10 giorni dopo il decollo, quindi tra 9 giorni, e il docking dovrebbe avvenire in maniera automatica, si spera, il 15 di giugno. Durante questi giorni verranno effettuate manovre e controlli di routine ai sistemi di bordo. Giusto per darvi un'idea, la stazione, la Soyuz è arrivata a bordo della stazione spaziale in 6 ore, invece ora si sta parlando di 15 giorni, di 10 giorni. Ovviamente la distanza bene o male è la stessa tra qui e l'orbita, però il modo di arrivarci può cambiare a seconda del profilo di volo che si sceglie. Si spera che il docking avrà luogo senza problemi, perché c'è un sospetto che uno dei riflettori laser del sistema di docking dell'ATV abbia subito un piccolo danno durante il docking del Progress, che è attualmente attraccata alla stessa porta dove arriverà ATV, e quindi si spera che il locking potrà avvenire in maniera automatica grazie a questi strumenti. Se invece non questo laser reflector avesse dei problemi, sarà possibile anche effettuare una attività extraveicolare dal lato russo, quindi fatta dall'equipaggio russo con le tute Orlan, per aggiustare questo componente. Credo che uno spare sia a bordo della stazione spaziale. Ricordiamoci che questo è il penultimo ATV, il prossimo previsto per giugno dell'anno prossimo sarà l'ultimo della serie. ATV però, la legacy di ATV continuerà a vivere grazie al fatto che NASA ha selezionato il modulo di servizio di ATV, o meglio, ha selezionato ESA per la realizzazione del modulo di servizio di ATV. Chiaramente si farà leva sul lesson learned e su...
Non per fare il modulo di servizio di ATV, per fare il modulo di servizio di...
Di Orion, scusami, grazie di Orion. Meno male che non lo faccio da solo sto podcast. Va bene, questo è tutto. Ho tirato anche per le lunghe. Seguiremo, ovviamente, come tutte le puntate, facciamo un piccolo aggiornamento sulla stazione spaziale e quindi vi daremo notizie di quando ATV arriverà a bordo, attraccherà. Detto questo, posso passare la parola a Riccardo per la prossima notizia.
Sì, parlerò di micrometeoriti e impatti di micrometeoriti con la stazione spaziale. Normalmente quando si parla di questo problema si pensa, diciamo, al danno diretto che un micrometeorite può causare allo scafo o ai pannelli solari della stazione spaziale. Anche recentemente nella Expedition precedente Chris Hadfield aveva fatto una fotografia di un pannello solare in cui si vedeva un buchetto causato da questi detriti, questi che possono essere sia di origine artificiale che di origine naturale, che ormai sono piuttosto presenti nell'orbita terrestre, soprattutto insomma dove ci sono molti satelliti, quindi nelle fasce più diciamo popolate. Però in questa notizia, che potete trovare su Astronaut News e potete arrivarci direttamente col link sulle note dell'episodio, si parla, diciamo, di un aspetto che, se vogliamo, non è intuitivo ad una prima lettura. Infatti si parla di danni che i micrometeoriti possono causare alle tute spaziali, però non direttamente, cioè non immaginatevi l'astronauta che poverino sfortunato viene colpito viene centrato da un micrometeorite, ma piuttosto durante un astronauta che durante la sua normale attività di lavoro all'esterno della stazione spaziale possa venire in contatto con una superficie scalfita da un micrometeorite, e quindi una superficie che non essendo più liscia e regolare presenta delle increspature degli angoli taglienti che ovviamente, se vengono a contatto con la tuta spaziale pressurizzata, possono danneggiarla e, insomma, e anche forarla. Quindi, insomma, un problema importante. E tra l'altro non è un problema che non si è verificato, ma è uno studio che è stato svolto soprattutto, diciamo, negli ultimi anni della costruzione della stazione spaziale, diciamo dal 2007 in avanti, insomma, quando in parecchie attività extraveicolari si era riscontrato un'usura anomala dei guanti degli astronauti. Infatti, se seguite un'attività extraveicolare, anzi col fatto che proprio Luca Parmitano a luglio ne effettuerà un paio, quindi ci sarà molto insomma risalto per noi italiani. Noterete che una delle procedure che adesso è standard durante una passeggiata spaziale è il controllo periodico dello stato dei guanti. Gli astronauti si fermano, si guardano e eventualmente decidono se decidono di proseguire l'attività extraveicolare. Una volta è successo che Rick Mastracchio aveva notato su un suo guanto un danno notevole, insomma non era stato forato, ma insomma il danno era evidente, e quindi si è deciso proprio di interrompere l'attività extraveicolare per riportare in sicurezza l'astronauta. Il guanto delle attività extraveicolari è una delle parti più rinforzate, quindi cioè per forarlo bisogna scalfire più strati, però in questo caso ci sono anche le foto sull'articolo, il danno era notevole. Bene, quindi cosa si è deciso di fare? In questi anni c'è stata tutta una serie di studi e proposte di procedure per minimizzare ovviamente questo problema. Allora, la prima cosa che si è fatta, va molto, molto semplicemente, è il rinforzo dei guanti delle tute EMU, cioè delle tute spaziali per attività extraveicolari americane. Ricordiamo che proprio tramite i guanti gli astronauti con degli appositi corrimano scorrono lungo tutta la stazione spaziale. E proprio uno di questi corrimani è stato fotografato con uno di questi danni da scalfitura da micrometeorite che l'ha, diciamo, ha messo in sporgenza una zona di tipo mezzo millimetro. È pochissimo, però è sufficiente a, insomma, pensate anche, insomma, un foglio di carta vi può anche tagliare un dito, per dire. Quindi non è che deve essere qualcosa di particolarmente evidente. E poi è stata messa in atto tutta una campagna di fotografie di tutta la stazione spaziale, insomma, nel possibile, di quello che si è riuscito a fare, e si è identificato, si sono identificati almeno 200 punti in cui potrebbero esserci questi problemi. Allora, quando si pianificano le attività extraveicolari, si tiene conto anche di questi punti, che non sono non solo sui corrimano, ma anche in superfici che magari possono venire a contatto con l'astronauta. E quindi tutta la coreografia delle passeggiate extraveicolari è ottimizzata e studiata per chiaramente evitare il più possibile queste zone di rischio. E infine l'ultima cosa che si può fare senza smontare la stazione e ricostruirla è insomma dotare gli astronauti di strumenti per eventualmente riparare questi piccoli danni, che sono piccoli, però ripeto, possono, se trascurati, insomma, possono diventare un problema. Quindi non solo i meteoriti un pericolo, i micrometeoriti un pericolo per, diciamo, un impatto diretto con la stazione, ma anche vanno tenuti sotto controllo per, insomma, questi danni, diciamo, secondari, che però se vengono, per tutta una serie di catene di eventi, vengono a contatto con gli astronauti, potrebbero, insomma, causare dei problemi.
Sempre così, quando ci sono gravi incidenti si vanno ad analizzare le cause e non c'è mai la smoking gun, ma c'è sempre una catena di cose, quindi cercare di controllare ogni singola cosa, per quanto insignificante possa sembrare, è importante. Adesso nelle attività extraveicolari ci sono sempre degli step per controllare i guanti, periodicamente viene fatto un controllo, viene ricordato anche dal Capcom
Sì, sia dal Capcom sia dal, diciamo, l'addetto alla coreografia della stazione, insomma, queste
sono proprio degli step all'interno delle procedure di la pianificazione delle attività che vanno fatte all'esterno, quindi semplicemente quando si arriva lì si fa il controllo, è proprio parte integrante dell'attività. Bene, abbiamo parlato di ATV prima. In Europa non si è mai avuto un mezzo in grado di rientrare dalla stazione, rientrare dallo spazio, non necessariamente dalla stazione spaziale, ma la ricerca non esiste. Quindi Marco ci racconta di come prosegue e in che modo e da chi.
Sì, in particolare perché si torna in campo italiano e soprattutto perché torniamo in Campania, La città di Napoli e il circondario sono da sempre uno dei poli di maggior sviluppo delle attività di ricerca aerospaziale in Italia, insieme a Roma, e spesso un po' misconosciuta in altri ambiti, ma ancora una volta il CIRA, cioè il Centro Italiano per le Ricerche Aerospaziali, che è un ente a partecipazione pubblica ma che vede coinvolti anche dei capitali privati, ha infatti annunciato che a breve verranno iniziati i test preliminari del prototipo in scala reale del veicolo sperimentale di rientro IXV, che significa Intermediate Experimental Vehicle, cioè si tratta di un corpo portante. Non so, io sono sempre molto affascinato da questo tipo di velivoli, si possono chiamare così, che non sono dotati delle classiche ali a cui tutti i nostri ascoltatori in questo momento potrebbero pensare molto facilmente. Immaginate un aereo nella vostra mente. Ora togliete le ali, appiattite il più possibile la pancia. Ecco, questo che vedete è una sorta di vasca da bagno volante, è un corpo portante. È un paragone piuttosto irriverente, ma se raggiungete le pagine di astronautinews.it o cercate corpo portante su Wikipedia, vi accorgerete che il paragone, per quanto irriverente, non è poi così campato in aria.
Per farlo un po' macabro, pensate alla bara di Spock in Star Trek 2 L'ira di Khan.
Sì, perché siamo sicuri che tra i nostri ascoltatori possiamo annoverare tanti appassionati di fantascienza, o anche tanti ascoltatori che dopo aver sentito Riccardo si sono chiesti come mai gli astronauti devono fare tutta questa roba, non era meglio che si portassero un paio di guanti di scorta e cambiarsene direttamente fuori. Mi sembra una domanda legittima, se vi è sorta non è esattamente una procedura affrontabile, chiedetevi il perché. Comunque, tornando al nostro IXV, i test di cui vi ho parlato si svolgeranno presso il Centro dell'Aviazione Leggera dell'Esercito di Viterbo, AVES, conosciuto anche come AVES, e sono finalizzati alla conferma della stabilità del carico in fase di volo captive, cioè quando questo oggetto è ancora ancorato al suo veicolo trasportatore, credo un elicottero, dalle immagini che siamo riusciti a reperire, e anche alla qualifica del sistema di sgancio. In seguito il veicolo sarà trasferito al poligono Interforze di Salto di Chirra in Sardegna per i test finali, e che sono attualmente programmati per la seconda metà di giugno. Il progetto XV è finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, che mira così a consolidare e a sviluppare le tecnologie che consentiranno il rientro dall'atmosfera di veicoli spaziali di futura generazione, focalizzando in particolare i temi della progettazione aerodinamica, lo sviluppo dei materiali e delle strutture resistenti alle alte temperature che inevitabilmente si sviluppano quando questi oggetti, che volano più o meno a 7 km al secondo, devono rallentare, e per farlo usano l'atmosfera come se fosse un grosso freno, e loro stessi come se fossero la pattina, come si chiama, la cartuccia, insomma, se avete presente il freno, il componente al carbonio che va nella pinza.
La pastiglia,
esatto, grazie Michael. Thales Alenia Space Italia è l'azienda che è responsabile dello sviluppo, mentre il CIRA partecipa alle tre fondamentali linee di attività, che sono il test di qualifica dei sottosistemi di discesa e di recupero, il test di qualifica dei sistemi di protezione termica e l'assistenza tecnica all'Agenzia Spaziale Italiana e all'ESA per tutte le attività industriali. Come appunto dicevo, i drop test vedranno l'utilizzo di un elicottero CH-47 Chinook, che è il classico birotore identificato dalla sigla ETM1 e che ha appena festeggiato il 40° di entrata in servizio, quindi un modello molto conosciuto anche perché vola per i nostri cieli ormai da quasi mezzo secolo. La fase finale vedrà il lancio in orbita di IXV tramite l'ultimo arrivato in casa ESA, parlando di lanciatori, cioè il razzo Vega, partendo dallo spazioporto di Kourou, che si trova nella Guyana francese. No, forse è stato visto da qualche ascoltatore ieri, 5 di giugno, quando è stato lanciato ATV. Si tratta di una base di proprietà dell'Agenzia Spaziale Francese, ma utilizzata come struttura anche dall'Agenzia Spaziale Europea, e si trova più o meno sulla linea dell'Equatore in America del Sud, ma è un possedimento d'oltremare della Francia. Il lanciatore Vega piazzerà il veicolo a un'altitudine di circa 450 km dalla quale inizierà la fase di rientro verso la Terra, e che si concluderà con un ammaraggio nel Pacifico. Su astronautinews.it trovate l'articolo a firma del nostro Marco Carrara, che vi spiega tutto quanto e contiene i vari link per approfondire l'argomento.
Grazie Marco, hai fatto benissimo a ricordare chi ha scritto l'articolo, Marco Carrara, perché ci siamo proposti più volte di dare il giusto, la giusta esposizione ai nostri articolisti. Questo articolo che hai appena letto era di Marco Carrara, ma c'è anche quello di Raffaele di Palma, che era quello che, di cui ha parlato Riccardo sugli effetti delle micrometeoriti nello spazio. Filippo Magni, come dicevo, ha scritto l'articolo su ATV4 e quello su Goce, per ovvie ragioni di competenza, era del nostro Giuseppe Albini, detto AJ, su forumastronautico.it. Direi che a loro va la nostra gratitudine, ma non soltanto loro, anche a quelli che hanno scritto altri articoli che non sono in questa puntata. Astronautinews.it è un portale di informazione sul mondo aerospaziale che cerca di essere il più completo possibile. Vi invitiamo a visitarlo, a fare commenti e eventualmente domande. Cerchiamo di espandere per quanto possibile quello che è scritto nell'articolo. Se ci sono domande nell'area dei commenti, vi invitiamo dunque a partecipare in maniera attiva il più possibile. Sotto mano non ho più la scaletta e quindi mi perdo molto facilmente perché non ce la posso fare.
Ma ti vengo incontro io, non ti preoccupare Michael, perché siccome hai citato i nostri articolisti, uno dei modi con cui sosteniamo la loro attività è quella di offrire uno spazio web i cui costi sono sostenuti, sono pagati dai nostri donatori ricorrenti e da chi si associa all'associazione ISA, che è un po' il deus ex machina dietro a queste iniziative, cioè a Forum Astronautico, ad astronautinews.it e a tante altre iniziative che vi invitiamo a scoprire direttamente sui nostri siti. Vediamo un po' chi ringraziare per le donazioni giunte negli ultimi 7 giorni. Come al solito non ho ricevuto particolari proibizioni nel diffondere il nome, però ho iniziato questa cosa lo scorso episodio e continuo. Vorrei ringraziare Francesco, che il 31 maggio ci ha donato 3 euro e che ha attivato anche una donazione ricorrente, quindi dovrebbe essere solo la prima di una serie di donazioni mensili. Abbiamo avuto anche la riassociazione del nostro Vittorio del Forum Orbiter Italia, visto che si è associato. Ricordo ancora una volta l'esistenza di questa realtà. Si tratta di un forum che segue lo sviluppo e anche l'utilizzo del simulatore di volo Orbiter, molto interessante, molto realistico per ambiente Windows, ma so che con qualche trucco va anche su Linux. E ancora la donazione di Davide, il 5 euro al mese, è arrivata il 1 giugno scorso. Raffaele con altri 5 euro al mese il 2 giugno. Andrea si è associato a ISA lo scorso 3 giugno e con questo chiudiamo le donazioni e le adesioni. Insomma, facendo una lunga storia corta, immaginate di comprare per voi una vostra rivista, il vostro fumetto preferito mensilmente, e ci dareste una grossa mano se anche voi decideste di aiutarci con una donazione, ma anche e soprattutto in questo periodo in cui cerchiamo di coprire con la miglior cronaca possibile la missione di Luca Parmitano, la richiesta che vi faccio è di condividere i nostri articoli sui social media, quindi Facebook, Twitter, ovunque. Abbiamo a bordo del nostro software tutti i pulsantini necessari per condividere, quindi non volete investire del denaro, nessun problema, non vi costa niente fare un piccolo click e darci una mano, insomma, sopperire alle manchevolezze di altri. E con questo, per la questua / auto incensazione, è davvero tutto, Michael.
Grazie Marco di essere venuto in mio soccorso, perché quando non ho sotto mano la scaletta, che poi è un ausilio psicologico, ma sapete come sono fatto.
Mi hai lanciato la treccia, io l'ho afferrata al volo.
Come Rapunzel.
Sono venuto in tuo soccorso.
Come Rapunzel. Allora, ci siamo dimenticati di dare in apertura l'annuncio che domani ci sarà una in-flight call, un PIO event, come viene chiamato, per Luca Parmitano della Stazione Spaziale, un evento dell'Agenzia Spaziale Europea. Nel caso vediate la puntata prima delle 2 del pomeriggio di domani, mettiamo il link nella nota dell'episodio. giusto come segnalazione, en passant, e possiamo passare alle rubriche. La prima sarebbe quella di Nonno Apollo, che non è presente, quindi risponderemo a quella che è un po' stata, come dire, neglected, un po' stata...
La cattiva notizia degli ultimi 10 giorni, no?
Come la cattiva notizia? Ah, quella. No, non pensavo che parlassi in merito della notizia, non riuscivo a capire perché la chiamassi cattiva notizia. No, io robot, parliamo di quello che scoprono buone e cattive notizie i nostri emissari robotici.
Sì, è vero Michael, forse sono stato un pochino troppo pessimista, perché parliamo delle scoperte scientifiche indirette, se così possiamo dire, del rover Curiosity. Scoperte dico indirette perché non si sono in realtà svolte sulla superficie di Marte, del nostro pianeta rosso, ma si sono verificate nel viaggio che il nostro robot stava compiendo tra la Terra e Marte. Durante questo tragitto è stato lasciato acceso a bordo del veicolo di trasporto, del veicolo di servizio che conteneva il rover, uno degli strumenti, in particolare il RAD, che era un rilevatore dei livelli di radiazioni, ed è stato lasciato acceso apposta perché si voleva misurare con la maggior precisione possibile la quantità di raggi cosmici e di particelle cariche di provenienza solare andavano a colpire questo rilevatore in un profilo di volo che è del tutto simile a quello che una futura ipotetica spedizione umana verso Marte sarebbe chiamato a compiere. E in questo è stato molto utile, perché RAD ha restituito dei risultati che aiuteranno sicuramente a capire se le attuali tecnologie di protezione a disposizione degli astronauti sono sufficienti o meno a affrontare questo tragitto tutelando la loro salute, e soprattutto eventualmente a quali misure e quali correzioni bisognerà ricorrere per rendere ancora più sicuro questo tragitto. Beh, purtroppo, dicevo, le notizie non sono molto positive, perché pur essendo in un periodo di bassa attività solare, le particelle provenienti dalla galassia, anzi quindi da sorgenti che sono al di fuori del sistema solare, che sono purtroppo oltre il 70% della componente radioattiva che colpisce un'astronave in viaggio fuori dalle fasce di Van Allen, sono assolutamente troppo alte per la salute degli astronauti, che vuol dire che con gli attuali limiti stabiliti dalla NASA l'assorbimento di radiazioni per il periodo richiesto dal viaggio, che è più o meno intorno ai 6 mesi, supera e di molto la soglia ritenuta così a rischio per lo sviluppo di un cancro da parte degli astronauti. E chiaramente questo è un rischio che in questo momento nessuna agenzia spaziale ritiene accettabile. Sarei molto molto curioso di sapere la reazione di un astronauta di fronte alla proposta di essere il primo uomo o la prima donna a calcare la superficie di Marte, pur sapendo di queste rilevazioni ottenute da RAD. Quello che è sicuro è che la problematica non è di semplice soluzione. È stato molto interessante seguire anche su forum astronautico la discussione che si è sviluppata intorno a come risolvere questo problema. In particolare, insomma, c'è un fattor comune: qualunque tipo di protezione si porti su deve essere il più leggera possibile, per una questione di pesi al lancio, contenente meno metallo pesante possibile, perché poi c'è una radioattività indotta dal fatto che se utilizzate per esempio del piombo per schermare gli astronauti, ecco, i nuclei di piombo sono molto molto grandi, sono quindi più facilmente colpibili da una particella che arriva dall'universo, e questo genera una pioggia di particelle radioattive, una sorta di radioattività indotta che addirittura peggiora quello che si vuole. La cura, come dire, è peggiore della malattia. E quindi il mezzo più efficiente sembra quello di essere acqua o comunque delle schiume ad alto contenuto di idrogeno. Come molti di voi all'ascolto sapranno, l'idrogeno ha un nucleo semplicissimo formato semplicemente da un protone, e quindi quando si parla di probabilità che una particella cosmica colpisca esattamente il nucleo di un atomo di idrogeno è certamente molto più bassa di quella che colpisca un nucleo di piombo. Materiale.
In realtà è quello che vuoi, ma non genera una cascata di particelle.
Sì, esatto, hai ragione. Sì. Il problema è la cascata che genera questa radioattività indotta. Tutti i dettagli sui dati raccolti sono stati pubblicati sulla rivista Science nell'edizione del 31 maggio scorso. Purtroppo è accessibile solo a pagamento, ma l'abstract, quindi una sorta di riassunto, è leggibile e quindi conferma purtroppo, tra virgolette, che in questo momento non siamo pronti a viaggiare verso Marte tutelando la salute degli astronauti. Parlavo prima della possibile reazione dei nostri esploratori spaziali, ma mi chiedo anche a questo punto che ricadute avrà questa cosa sulle spedizioni finanziate da privati, quasi spedizioni turistiche, che erano state annunciate nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, e che a questo punto mettono chiaramente a repentaglio la vita degli eventuali partecipanti. Ma insomma, tutti i problemi sono anche il primo step per innescare una ricerca della soluzione. Quindi, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, è sicuro che aver avuto una conferma della sostanziale inadeguatezza degli attuali metodi di protezione dalle radiazioni, insomma, questa chiara impreparazione potrà essere lo stimolo a iniziare nuovi settori di ricerca e a trovare nuove soluzioni e chissà sperimentare nuovi materiali e quindi a essere un volano di innovazione, soprattutto se le motivazioni per andare sul pianeta rosso non verranno meno. Sono interessato, insomma, a vedere come andrà a finire. Sicuramente ancora una volta però si sottolinea l'importanza della ricerca fatta con Curiosity, che ha iniziato a dare il suo contributo, visto che parlavamo di Io Robot, ha iniziato a dare il suo contributo ancor prima di arrivare sulle rosse sabbie di Marte. Chiudiamo vedendo anche che questo strumento è un esempio di collaborazione internazionale, in quanto è stato finanziato dal Direttorato per l'Esplorazione Umana e le Operazioni della NASA e dall'Agenzia Spaziale Tedesca DLR, quindi un bel ponte sopra l'Atlantico.
Già. Solo due parole per la rubrica settimanale dedicata alla stazione spaziale. Non vi diamo troppe informazioni su quello che sta succedendo a bordo, perché cercheremo di magari coprire le attività svolte direttamente da Luca in futuro. L'unico aggiornamento che vi racconto a livello di curiosità è che la stazione spaziale in questo momento si sta avvicinando al periodo di beta angle elevato. L'angolo beta, adesso vi chiedo un enorme sforzo di immaginazione perché è complicato addirittura da spiegare, immaginatevi da capire, è l'angolo tra il vettore che unisce il centro della Terra e il Sole e la proiezione di questo vettore sul piano orbitale della stazione spaziale. Riccardo sta facendo dei gesti incredibilmente complessi per cercare di spiegarlo e nessuno lo può vedere. È un peccato. Questo è quello che faccio io di solito quando parlo di docking, vero? Ci sono vari gesti che ci scambiamo nel hangout, nel video. Cosa implica, cosa succede quando questo angolo beta è elevato? Significa che la stazione spaziale è esposta alla luce per una quantità di tempo superiore. Praticamente dei 16 tramonti che normalmente vi raccontiamo a bordo della stazione spaziale o non hanno del tutto luogo, o semplicemente la notte diventa molto molto breve e la stazione si trova a volare in vista del sole per buona parte del tempo. L'impatto operativo di questa condizione dipende da quelle che sono le attività pianificate. Quando c'era lo Space Shuttle, la regola era che non si poteva avere attività con lo shuttle attaccato durante questo periodo, perché lo shuttle ha un sistema di, come aveva detto prima, dissipazione termica diverso da quello della stazione spaziale e non era fatto per funzionare in completa illuminazione solare, quindi non si poteva volare con lo shuttle. Ora i vincoli sono minori, però uno tra tutti che ha luogo in questi giorni è che l'antenna in banda KU deve essere parcheggiata, il termine che si utilizza, perché non è possibile utilizzarla a causa delle elevate temperature che raggiunge quando si trova a trasmettere e ricevere in condizioni di illuminazione costante. Questo significa che senza banda KU non si ha la possibilità di inviare immagini e video alla stazione spaziale, dalla stazione spaziale, si è quindi limitati alla banda S, che ha una banda passante molto inferiore, quindi si ha soltanto una telemetria limitata a quella, ai sistemi primari, niente payload, niente video, niente IP phone, solo due canali di comunicazioni, di comunicazione vocale con la stazione spaziale invece di quattro, e quindi un po' di attività da ripianificare. Ovviamente si è vista questa cosa in arrivare con molto anticipo, perché i planner fanno il loro lavoro e si è pianificato di conseguenza. Non è assolutamente inutilizzabile la banda KU, quindi alcuni momenti del giorno si ha connettività in banda KU, sono semplicemente limitati, e quindi i team a terra dedicati ai payload hanno meno tempo per fare attività e controllare lo stato dei loro payload. Tutto qui. Diamo la parola a Riccardo per il link della settimana, dopodiché tiriamo i remi in barca e chiudiamo la
puntata. Dico un'ultima cosa sul beta angolo, che una conseguenza di questa cosa la possiamo vedere anche noi visualmente con i passaggi della stazione spaziale, perché normalmente quando diciamo in situazione normale il fatto che la stazione spaziale abbia dei cicli di 16 albede o / tramonti significa che subito dopo il tramonto sulla Terra se la stazione spaziale più o meno dove siamo noi si ha un tramonto sulla stazione spaziale, quindi vederla diciamo di notte è possibile solo poco dopo il tramonto o poco prima dell'alba, proprio perché la stazione è a 400 km, sembra una distanza incredibile, però se voi guardate la Terra e andate a misurare in scala questi 400 km vi accorgete che in realtà è molto molto poco, e quindi anche la stazione spaziale cade subito in ombra poco dopo il tramonto. E invece in questa situazione, come dice Mike, che può capitare che non ci sia tramonto, la stazione è perennemente illuminata, quindi cosa vuol dire? Che anche a notte fonda un passaggio notturno è visibile, quindi ci sono dei passaggi tipo alle 3 del mattino, alle 4 del mattino, proprio nel cuore della notte, perché tanto la stazione è sempre illuminata e quindi si può osservare.
È una condizione abbastanza comune a ridosso dei solstizi, ci stiamo avvicinando al solstizio d'estate, ma allo stesso modo al solstizio d'inverno causa periodi di angolo beta alto.
Esatto.
E un'ultimissima addenda: se ci ascoltate dal nord Italia, non che voglia fare delle preferenze, ma il dato che avevo pronto abitando lì fino a poco tempo fa, già per le serate prossime, quindi per il 7 giugno, che è domani per chi ci ascolta, insomma, quindi per la sera del 7 giugno alle 22:10-22:11 circa, la stazione spaziale sarà praticamente sulla verticale a 89 gradi con una magnitudine di -3.3, quindi è veramente qualcosa di, penso che sia di gran lunga la stella più luminosa del cielo. E la riconoscerete, sale in direzione, la riconoscerete quindi alle 22:10 circa in direzione sud-sud-est. E la sera dopo, se ve la siete persa il 7, quindi l'8, magari aiutiamo qualche altro ascoltatore che ci ascolta con un po' di ritardo, è solo un po' più bassa e appena appena più luminosa. Siamo a 79 gradi, sempre in direzione sud-sud-ovest, e la magnitudine è di -3.5, quindi veramente uno spettacolo. Mettete il nasino fuori di casa, se ha smesso di piovere, e andatevi a godere lo spettacolo.
Sì, se siete particolarmente attenti potete anche cercare di beccare ATV, che ne abbiamo parlato prima, che si sta pian piano avvicinando, quindi insomma potete divertirvi a spottare entrambi i puntini, ecco. Passiamo ai link della settimana. Come diceva appunto Mike, vi ho parlato più volte del blog Volare, dei belli articoli di Luca Parmitano, sono molto belli perché sono anche molto accorati, diciamo così. È arrivato la sua prima entry, diciamo, da quando è in orbita, in cui racconta con immagini, cioè con delle immagini molto vivide, in quello che si legge, il giorno del lancio, quindi chiaramente tutta la sua emozione del suo primo viaggio nello spazio, speriamo che sia il primo di una lunga serie, e quindi leggetelo, che è molto molto bello e toccante. Sia lui che Karen hanno incominciato anche a twittare, quindi molte foto, e mi fa piacere quindi vedere che insomma avremo un twittatore molto attivo per la, durante la missione, chiaramente nelle, anche nelle sue descrizioni delle foto si vede tutto l'entusiasmo e tutto lo stupore per la, di vedere chiaramente la Terra dallo spazio, insomma un'emozione che penso sia davvero indescrivibile, come del resto dice lui stesso.
Un altro link che ho aggiunto adesso al volo perché mi è stato ricordato da Marco è heavensabove.com, è il modo migliore per, no forse non è il migliore ma è quello che usiamo più spesso per avere un'idea dei passaggi della stazione spaziale, ma non solo, anche di altri oggetti osservabili. È un sito molto vecchio stile, vi chiede di inserire le vostre coordinate o di una città vicino, c'è un database di, città già inserite. Ed è possibile avere le previsioni per i passaggi visibili di ISS, in questo caso c'è già il link di ATV4, ma potete anche sapere ad esempio quando la stazione spaziale cinese Tiangong 1 passa sopra la vostra testa, o il famoso satellite nordcoreano, che credevo non fosse più in orbita, ma a quanto pare lo è ancora.
E a proposito di cinesi, tanto per mettere carne al fuoco, notizia recente che forse prima della fine del mese potremo vedere la prossima missione umana cinese al lancio. Come spesso ci hanno abituato, non dicono niente, poi tac. Quindi restate sintonizzati con Astronautica, comunque con Astronauti News, Forum e così via.
Hanno imparato dai sovietici, si vede. Va bene, allora possiamo cominciare a tirare i remi in barca. L'appuntamento che vi diamo è come al solito per giovedì prossimo, la puntata 31. Se ci fosse la chat in diretta potremmo anche sapere quanto distanti siamo dal record, perché se qualcuno tiene i conti in maniera maniacale, ma noi siamo contenti di essere con voi per questa lunga stagione 6. Giovedì prossimo, giusto per avere un'idea, è il 13 di giugno. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto. Da Darmstadt.
Da Darmstadt un saluto anche da Marco Zambianchi.
Da Milano.
E così anche da Milano vi saluto Filippo Magni.
E da Modena.
Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
Anche senza la chat ce la siamo cavata. Grazie a voi, miei compagni di viaggio, per essere stati con me. E grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato in differita. L'appuntamento a giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.